Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. 15 morti in Ticino, ancora numeri preoccupanti per il Covid, eguagliato il record di decessi in un giorno, un terzo in casa anziani. Ristoranti aperti anche dopo le 19, i cantoni Romandi e Obvaldo hanno deciso di approfittare delle deroghe concesse da Berna. Misure blande, quelle prese ieri dal Consiglio federale, secondo le associazioni degli infermieri, che confermano siamo allo stremo. Via libera anche negli Stati Uniti al vaccino della Pfizer-BioNTech. Dalla prossima settimana partirà la somministrazione gratuita. In fumo le ultime speranze di Trump. La Corte Suprema respinge un ricorso presentato dal Texas confermando il voto in 4 stati. Il ritorno degli azeri nella città fantasma di Agdam, reportage dal Nagorno-Karabakh alle prese con una difficile riconciliazione. E poi per lo sport, prima vittoria in Coppa del Mondo, il grigionese Mauro Caviezel vince il Super G di Val d'Isère dopo il grave infortunio. Nelle ultime 24 ore sono dunque morte 15 persone di Covid-19 in Ticino, 5 vivevano in case per anziani. Un triste record che era stato raggiunto l'ultima volta il 19 novembre. In passato questo balzo in avanti c'era stato dopo un picco del numero di contagi. Oggi come dobbiamo leggerlo? Ci risponde Cristian Garzoni, specialista di malattie infettive alla clinica Moncucco.
Purtroppo il Covid uccide e uccide ancora. Forse ce ne siamo un po' scordati negli ultimi tempi, avevamo sempre 3, 5, 10 decessi, oggi ne abbiamo 15, è un numero grande che nasconde anche una grande sofferenza di tante persone, può essere anche un po' la fluttuazione, però è chiaro che l'onda dei decessi è l'ultima onda che arriva, prima arriva l'onda dei casi, poi arriva l'onda dell'ospedale, poi quella delle cure intense, che sta aumentando in questo periodo e parallelamente aumenta anche il numero di decessi.
Il numero di infezioni in Ticino invece di diminuire cresce seppur leggermente. Oggi siamo a 303 nuovi contagi e 339 pazienti in ospedale. Questa seconda ondata è diversa dalla prima, sicuramente più lunga. Lo è diversa anche nel numero di decessi.
La distribuzione dei decessi della malattia Covid è simile alla prima ondata. La maggior parte è nella fascia sopra gli 80 anni, ma ci sono tanti decessi anche nella fascia sopra i 60-70 anni che avrebbero una speranza di vita superiore ai 20 anni e che perdono 20 anni di vita per colpa del Covid. Ecco, questo non va dimenticato nelle riflessioni di cosa può causare la malattia Covid. E poi vediamo regolarmente casi isolati di decessi tra i 40 e i 50 anni. Purtroppo questo Covid può anche uccidere, ma abbiamo la speranza che i vaccini che arriveranno a breve nei prossimi mesi potranno ridurre sensibilmente anche i decessi nelle categorie a rischio, quindi vale la pena veramente tenere duro adesso per ridurre anche i decessi.
Il dottor Cristian Garzoni al microfono di Francesca Calcagno. Nei Grigioni, come noto, è in corso una prima a livello nazionale, un test a tappeto nelle regioni Bernina, Valposchiavo, Maloja, Valbregaglia e Engadina Bassa Valmüstair. Ebbene, alle 11 di stamane questo screening ha accertato la positività di 73 persone sulle 7.808 che si sono sottoposte al test rapido, un tasso di positività dello 0,93% in rapporto alla popolazione grigionese. Questa percentuale significa che a livello cantonale ci sarebbero 1.800 persone contagiate che non sanno di esserlo. Su questo tema torneremo comunque domani con dati più completi, più aggiornati e con un bilancio. Tutto chiuso dalle 19 a partire da oggi, come ha deciso ieri il Consiglio federale, non però nei cantoni romandi, dove i ristoranti potranno restare aperti fino alle 23 e in Vallese fino alle 22. Questo perché i cantoni romandi hanno deciso in modo coordinato di sfruttare l'eccezione che è stata concessa da Berna, di cui vi abbiamo parlato ieri sera. Ma in caso di peggioramento della situazione sanitaria potrebbe cambiare nuovamente tutto, come ci spiega Paolo Latorre.
Poter tracciare i positivi e avere una rete sanitaria in grado di rispondere ai bisogni. Il tasso di riproduzione del virus deve poi essere inferiore a 1 e il numero di positivi ogni 100.000 abitanti inferiore alla media svizzera sull'arco di una settimana. Sono queste le condizioni per poter sfruttare l'eccezione concessa dal Consiglio federale. Attualmente tutti i cantoni romandi, ad eccezione di Berna, le soddisfano, ma sono vicini al limite. Nel Canton Vaud, per esempio, il tasso di riproduzione è di circa lo 0,9.
Tous les cantons
Bourg-en-Romont sont en dessous, mais proches de...
Tutti i cantoni romandi sono sotto, ma vicini a questo limite di 1, ha spiegato a RTS la presidente del Consiglio di Stato Vaudese, Nuria Gorrite. Questa libertà che ci viene offerta si accompagna necessariamente ad una grande responsabilità da parte della popolazione. Se vogliamo sostenere la ristorazione, dobbiamo evitare i contagi. I cantoni romandi hanno agito in modo coordinato, sia nel prendere posizione contro le misure annunciate da Berna martedì, sia decidendo di tenere aperti i ristoranti fino alle 23, e intendono coordinarsi anche in futuro. La Confederazione è chiara, ha precisato ancora Nuria Gorrite. Invita i cantoni confinanti a coordinarsi e capisco la logica per evitare che le persone circolino da un cantone all'altro. I cantoni romandi intendono mantenere questa coordinazione. Non c'è un obbligo, ma ora siamo capaci di agire insieme e mi congratulo per questo con i colleghi dei dipartimenti dell'economia che hanno saputo trovare questa via comune. Nella Svizzera tedesca solo Obwaldo, che si trova al centro della Svizzera, soddisfa le condizioni per poter mantenere aperti i ristoranti e ha deciso, come si legge in una nota, di permettere l'apertura fino alle 22.
E durante la già citata conferenza stampa di ieri a Berna c'è un concetto che il consigliere federale Alain Berset ha ripetuto più volte, questo.
J'ai eu l'occasion de visiter beaucoup d'hôpitaux ces dernières semaines et j'ai pu me rendre compte que le personnel est vraiment à la limite.
Così quindi il ministro della Salute, personale sanitario che è allo stremo, malgrado l'attenzione portata sulle loro condizioni, le associazioni che rappresentano la categoria però non sono per niente soddisfatte dalle misure adottate ieri dal governo. Sentiamo Roswitha Koch dell'Associazione Svizzera delle Infermiere e degli Infermieri.
Nein. Il
mio scontento lo esprimo a titolo personale. Servirebbero provvedimenti più incisivi. Che gli infermieri e l'associazione nazionale che li riunisce siano delusi dalla situazione è comprensibile. Già solo per il fatto che molti di loro, annota Roswitha Koch, debbano recarsi al lavoro pur essendo contagiati dal virus. Così facendo non solo mettono a rischio la salute dei pazienti, ma dovendo affrontare turni talvolta estenuanti e lunghi, gli stessi operatori sanitari non riescono a rimettersi. E la situazione non è per niente migliore allorquando infermiere ed infermieri, contagiati e malati, rimangono a casa. In questi casi, spiega la dirigente dell'Associazione Svizzera degli Infermieri, tocca al resto del personale sanitario assumersi compiti ed oneri degli assenti. Il perdurare della pandemia, ma soprattutto l'aumento del numero dei casi e delle persone che necessitano di cure, si fa sentire decisamente sugli infermieri che, prosegue Roswitha Koch, sempre più spesso manifestano sintomi di esaurimento fisico e mentale, burnout, e incapacità di proseguire nella professione. Quindi la conclusione a cui giunge Roswitha Koch dell'Associazione Svizzera delle Infermiere e degli Infermieri è che servano assolutamente delle misure che riducano il numero dei contagi dei pazienti, perché altrimenti rischiano di concretizzarsi quelli che al momento sono ancora solo dei timori. Che ci sia sempre meno personale sanitario a disposizione e non si riescano più a fornire le cure a chi ne ha bisogno.
E questo era un contributo di Roberto Scolla. Via libera invece negli Stati Uniti al vaccino della Pfizer-BioNTech. Ieri sera la Food and Drug Administration, l'autorità di controllo dei farmaci, ha dato la sua autorizzazione d'emergenza al vaccino contro il Covid-19, pandemia che nel paese in meno di un anno ha provocato quasi 300.000 morti. Il presidente Donald Trump ha promesso che le somministrazioni inizieranno già lunedì. Mangiulo Bhatia.
Sono trascorsi solo 336 giorni da quando le autorità cinesi hanno messo a disposizione l'impronta genetica del nuovo coronavirus. In un tempo record per la produzione di un vaccino, la americana Pfizer, in collaborazione con la tedesca BioNTech, ne ha realizzato uno che nelle fasi finali dei test ha mostrato un'efficacia del 95% nel prevenire il contagio. L'autorizzazione in emergenza del vaccino anti-Covid-19 è una pietra miliare nella battaglia alla pandemia, ha dichiarato il capo della Food Food and Drug Administration, Stephen Hahn, anche se per la piena approvazione Pfizer dovrà presentare un'ulteriore richiesta. Secondo il Washington Post, la Casa Bianca sarebbe arrivata a minacciare Stephen Hahn di licenziamento se l'autorizzazione non fosse arrivata entro ieri. Sta di fatto che la settimana prossima negli Stati Uniti inizia una campagna di vaccinazioni gratuite partendo dal personale sanitario e dagli ospiti delle case per anziani, come sta già avvenendo in Gran Bretagna, il primo paese a dare il via libera al vaccino Pfizer, seguito da Canada, Messico, Bahrain e Arabia Saudita. Le sfide poste dalla distribuzione di un farmaco che deve essere mantenuto a meno 70 gradi non sono di poco conto. Verranno utilizzati container con ghiaccio secco, ma si teme possa non essercene a sufficienza. Entro marzo Pfizer fornirà 100 milioni di dosi, alle quali se ne aggiungono altre 200 milioni già acquistate da Moderna, prossima all'autorizzazione. Contratti sono stati stipulati anche con AstraZeneca e Johnson & Johnson. Se tutto andrà come deve, gli Stati Uniti sperano di raggiungere un'immunità di gregge entro la fine dell'estate.
E restiamo negli Stati Uniti, ma cambiamo decisamente tema. La Corte Suprema ha respinto il ricorso del Texas, appoggiato da Trump, che voleva cancellare milioni di voti in quattro stati, togliendo la vittoria a Joe Biden. Ennesima sconfitta in tribunale dunque per il presidente uscente, ma questa potrebbe forse essere l'ultima e la più pesante. Ne parliamo con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss. Allora, che cosa ha detto la Corte?
Buongiorno. I 9 giudici hanno detto che il Texas non ha competenze giuridiche nel voto di altri stati. Questa azione legale avviata all'inizio della settimana mirava a invalidare i risultati delle elezioni in Georgia, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, tutti vinti da Biden. Secondo il procuratore generale del Texas, i risultati elettorali in questi quattro stati sono illegittimi a causa delle procedure introdotte per facilitare il voto durante la pandemia di Covid. Una tesi contestata dai diretti interessati, ma appoggiata invece dai procuratori generali di altri 17 stati, dallo stesso Donald Trump, che si è unito al ricorso, e da oltre un centinaio di repubblicani al Congresso. 7 giudici su 9 della Corte Suprema hanno comunque respinto questa richiesta senza entrare nel merito. 2 l'avrebbero voluta almeno discutere. A nulla dunque è servita la maggioranza di giudici conservatori da cui Trump sperava di ottenere un appoggio.
Ecco, a proposito di Trump, come ha reagito? Adesso ammetterà la sconfitta elettorale?
Via Twitter ha scritto: la Corte Suprema ci ha abbandonato, niente saggezza né coraggio. In un altro tweet ha poi aggiunto ancora una volta che la battaglia continua perché queste elezioni, citiamo, sono state manipolate. Una dichiarazione già smentita anche da una cinquantina di precedenti sentenze di diversi tribunali che nelle scorse settimane hanno respinto altri ricorsi degli avvocati di Trump e dei conservatori. Segnalo la reazione del segretario del Partito Repubblicano in Texas. In un comunicato è arrivato addirittura a evocare la secessione degli stati che, a suo dire, rispettano la Costituzione.
Ecco Emiliano, a questo punto la vittoria di Biden è confermata o ci sono ancora spazi legali per ostacolarla?
Biden sarà formalmente eletto lunedì prossimo dal collegio elettorale col voto di 306 delegati, quando si riuniranno nelle capitali dei singoli stati. 232 invece dovrebbero votare per Trump. A quel punto verrà chiusa in modo definitivo ogni possibilità legale di cambiare l'esito delle elezioni. Dopo le festività comunque potrebbe esserci ancora un tentativo al Congresso di annullare la nomina del nuovo presidente, ma la maggioranza democratica alla Camera, numeri alla mano, riuscirebbe a impedirlo. A quel punto, il prossimo 20 gennaio, Biden si insedierà come il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Resta ancora da capire invece se Donald Trump si ricandiderà subito alla Casa Bianca, come ha lasciato intendere, oppure no.
Emiliano Bosse, l'onda lunga, molto lunga, delle elezioni americane di novembre. Andiamo in Francia. Troppe donne a posti di potere al municipio di Parigi, che si vede costretto a pagare allo Stato una multa di 90.000 euro. Questa per decisione del Ministero per la Funzione Pubblica, che appunto ha preso questa decisione sulla base di quella che definisce discriminazione nei confronti degli uomini. La sindaca della capitale francese però intende proseguire questa battaglia, una sua battaglia per le pari opportunità. Ma ci spiega tutto da Parigi Antonella Tarquini.
Sembra un paradosso, una città sanzionata per aver cercato di riequilibrare la distribuzione delle poltrone di potere tra uomini e donne, per seguire le indicazioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, secondo cui il futuro del lavoro significa donne più numerose al lavoro. Il misfatto risale al 2018, quando su 16 nomine tra direttori e vice direttori, la squadra della sindaca socialista Anne Hidalgo ha scelto 11 donne e solo 5 uomini, ma il Ministero della Funzione Pubblica nel bilancio annuale sull'equilibrio delle nomine, istituito nel 2013, ha stabilito che la pur encomiabile iniziativa dell'Hôtel de Ville de Parigi non ha rispettato la regola del 40% di nomine di persone di ogni sesso nei posti direttivi. Da qui la multa salata. Nel 2019 la legge ha abolito la sanzione finanziaria per il datore di lavoro che mantenga comunque l'equilibrio tra i generi, ma troppo tardi per esonerare Namery di Parigi, anche se dopo le nomine del 2018 impiega il 47% di donne tra i quadri superiori. Anne Hidalgo, che aspira all'Eliseo, intende continuare la sua crociata per aumentare la presenza femminile nei mestieri tradizionalmente maschili e di ridurre le differenze salariali. Tra i funzionari municipali le donne percepiscono il 6% di meno dei colleghi uomini. Un caso analogo è stato quello del municipio di Bourg-en-Bresse, anch'esso condannato l'anno scorso al pagamento di 90.000 euro per aver nominato troppe donne a posti di responsabilità.
Continuano in Armenia le proteste contro il governo accusato di aver ceduto troppo nell'accordo che ha messo fine a 6 settimane di sanguinosi combattimenti nel Nagorno-Karabakh, permettendo all'Azerbaigian di mantenere i territori conquistati e costringendo appunto l'Armenia a cedere altre fette di territorio. Tra queste c'è la regione attorno alla città di Ahdam, dove in questi giorni stanno facendo ritorno a casa gli azeri, a loro volta cacciati 30 anni fa. Sentiamo il reportage del nostro collaboratore Filippo Cicciu.
Şehit olan oğullarımız, kızlarımız, onların ruhları bu torpaklarda gezir, bu torpaklarda.
Le anime di coloro che su questa terra sono diventati martiri ora possono finalmente essere serene. E anche noi lo siamo, possiamo camminare qui di nuovo. Sono parole talvolta soffocate dalle lacrime, quelle di Aide Hüseynova, insegnante 65enne in pensione, che oggi torna a rivedere Ahdam, la città dove è cresciuta ma che quasi 30 anni fa ha dovuto abbandonare, assieme a tutta la sua popolazione, durante la prima guerra nel Karabakh, la regione disputata tra Azerbaigian e Armenia in seguito al crollo dell'Unione Sovietica. Prima della guerra, 30 anni fa, Ahdam era un'elegante città abitata da quasi 40.000 persone, per la stragrande maggioranza azeri. Oggi è una città fantasma. La grande moschea nella piazza centrale è fatiscente e ha il soffitto in parte sfondato. Della sala da ballo poco distante resta in piedi soltanto l'arcata che un tempo ornava il portone d'ingresso. Per chilometri e chilometri si vedono soltanto resti di abitazioni distrutte, divorate dal tempo e dalla vegetazione selvaggia. La signora Hüseynova si augura di vedere qui presto delle nuove abitazioni invece che le case distrutte del suo paese. Ma la desolazione che si vede ad Ahdam si può notare anche in altre zone che circondano il Nagorno-Karabakh, ovvero l'area montuosa della regione che si sviluppa nelle vicinanze ed è stata tra settembre e novembre teatro di un aspro conflitto di 44 giorni in cui l'esercito dell'Azerbaigian ha prevalso, costringendo le forze armene alla ritirata. Dai primi anni 90 l'Armenia aveva preso il controllo dei villaggi azeri creando avamposti militari per difendere le città del Nagorno-Karabakh, che gli armeni chiamano Repubblica di Artsakh, un territorio la cui autonomia non è mai stata riconosciuta internazionalmente. L'esercito azero è in questo momento impegnato in un'opera di rimozione delle mine che i soldati armeni avevano disseminato quando controllavano la zona. Un militare dice che per bonificare l'area ci potrebbero volere anche anni. Gli azeri che oggi si sentono liberati per la vittoria nel recente conflitto esprimono continuamente gratitudine anche alla Turchia di Recep Tayyip Erdogan, che ha sostenuto militarmente l'Azerbaigian, dando un contributo fondamentale all'esito del conflitto. Ma una riconciliazione tra armeni ed azeri non ha per ora nemmeno le sembianze di un miraggio. Gli sfollati di Ahdam, che oggi tornano a vedere il paese che erano stati costretti a lasciare, non pensano che armeni ed azeri potranno presto tornare a vivere insieme. La tragedia del passato sembra avere completamente offuscato per molti la speranza di un futuro di convivenza serena.
E questo reportage chiude questa edizione del Radio Giornale. Grazie per averci seguiti. Vi auguro un buon pomeriggio. Noi ci risentiamo questa sera. Ora c'è lo sport.